Ed eccomi qua, io sono pronto, lo stavo appena dicendo al nostro tecnico e mi auguro che anche dall'altra parte voi siate pronti per ascoltare quanto andiamo a vedere attorno al Levitico, questo terzo libro della Bibbia, della parola di Dio. Oggi, primo giorno della settimana, dovremmo finire finalmente questo capitolo 5 che ormai ci portiamo dietro da alcune sere. È un capitolo che parla delle regole dell'offerta per la trasgressione. Venerdì scorso ci siamo fermati al passo che andava dal versetto 17 al 19. Abbiamo detto che queste istruzioni riguardano la trasgressione per ignoranza di qualsiasi comandamento divino, anche se ignorare la legge non è una scusa, e questo vale anche per la legge civile. Nonostante l'ignoranza del comandamento, il trasgressore era ritenuto colpevole e bugiardo. Ora, vediamo insieme la conclusione delle regole dell'offerta per la trasgressione. I peccati elencati sono semplicemente degli esempi, come abbiamo già detto più volte, la lista di trasgressioni potrebbe essere molto più lunga. Sono infrazioni commesse nei confronti del prossimo nel corso della vita di tutti i giorni. Leggiamo quindi dal versetto 20 al 26 del capitolo 5. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubato o estorto con frode al prossimo, o una cosa smarrita che ha trovata, e mentendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero e vi aggiungerà un quinto in più, consegnando ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa. Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore, un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla tua valutazione come sacrificio per la colpa. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole. Queste parole appena lette potrebbero sembrare una rivelazione diversa dalle precedenti da parte di Dio, mentre invece ci mostrano che il peccato contro il prossimo è come se fosse fatto contro Dio. Anche il Signore Gesù ha affermato lo stesso concetto in Matteo al capitolo 7, versetto 12: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Vengono qui elencati alcuni peccati particolari che riguardano le cose prestate e la responsabilità per un deposito. Un esempio di questi casi lo troviamo in Seconda Re al capitolo 6, quando gli studenti del profeta Eliseo persero l'ascia che era stata prestata loro. I problemi trattati in questo testo si riferiscono a rapporti di affari, in cui può esserci un'estorsione, come era stata quella fatta da Acab nei confronti della vigna di Naboth, estorsione che si trova in Prima Re al capitolo 21, e anche una frode nei confronti di un vicino per avergli mentito circa magari un oggetto smarrito. Vorrei ribadire che i peccati commessi contro un'altra persona sono considerati peccati contro Dio. Anche in questi casi la restituzione doveva avvenire con l'aggiunta di una penalità, calcolando un quinto del valore. Questo quinto era una doppia decima. Seguiva poi l'offerta per la colpa, che consisteva in un montone. Dio vuole dimostrare di non fare imparzialità verso nessuno. L'offerta per la colpa era di vitale importanza per la vita spirituale di ogni israelita. In Proverbi 14 leggiamo: gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti. Il senso di colpevolezza contribuisce a farci considerare il Signore Gesù ancora più prezioso per l'anima. E con ciò abbiamo terminato con il capitolo 5, che senz'altro è stato ricco di insegnamento per ognuno di noi riguardo l'argomento del peccato. Così arriviamo al capitolo successivo, al capitolo 6, e continuiamo così il nostro studio del Levitico. E a proposito di capitolo 6, questo ci parla della legge riguardante l'olocausto, della legge dell'oblazione e della legge del sacrificio espiatorio. I capitoli 6 e 7 trattano le leggi che riguardano le offerte, che in effetti interessano i sacerdoti e il ruolo particolare da loro svolto, e potrebbero essere definite le regole speciali per i sacerdoti che officiavano presso l'altare di Dio. Il capitolo inizia con istruzioni precise per i sacerdoti e con un comandamento per Aronne e i suoi figli. Dal momento che i sacerdoti servivano presso l'altare, essi erano interessati a tutte le offerte che venivano fatte sull'altare dell'Olocausto. Tutto questo è un'immagine, anche se sfumata, di quanto avverrà in cielo alla presenza di Cristo, il nostro sommo sacerdote. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. È detto tutto questo in Ebrei 8, nei versetti 3, 4 e 5. Troviamo anche un altro aspetto sorprendente. Cristo non è soltanto il sacerdote, ma anche il sacrificio, perché egli ha offerto se stesso, come leggiamo sempre in Ebrei, al capitolo 10, nei versetti dal 5 al 12. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Moltissime religioni hanno elaborato tante cerimonie che non hanno nessun valore nei confronti di Dio, secondo il brano appena letto. Tu ed io abbiamo un sommo sacerdote in cielo, e quando viene detto che si è seduto, significa che la redenzione è stata compiuta, analogamente a quando Dio si riposò il settimo giorno, perché la creazione era stata portata a termine. Il Signore Gesù si è seduto non perché fosse stanco e non volesse far più niente, anzi, è sempre molto occupato. Sulla terra è morto per salvarci, e ora è alla destra di Dio, e sta lavorando perché noi continuiamo a essere salvati. Noi dobbiamo mantenerci in contatto con Lui, questa è una realtà spirituale, e il nostro problema oggi è che noi abbiamo perso i contatti con il Cristo vivente, e in questo modo Egli non è più una realtà per noi. Iniziamo ora con la legge dell'Olocausto, di cui si parla nei primi 6 versetti del capitolo 6 di Levitico. Ma leggiamo per il momento i primi 2 versetti. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Da quest'ordine ad Aronne e ai suoi figli, e di loro, questa è la legge dell'Olocausto. L'Olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso». Il fuoco sull'altare doveva restare sempre acceso, naturalmente quando il tabernacolo era eretto e non durante la marcia nel deserto. L'Olocausto rimaneva sull'altare tutta la notte e il fuoco rimaneva acceso in modo che l'intera offerta venisse consumata. Questo ci parla della consacrazione continua di Cristo. Il Signore Gesù poteva dire: «Faccio sempre le cose che gli piacciono». Troviamo queste sue parole in Giovanni 8:29. E nella sua preghiera sacerdotale Gesù mostra il suo amore e la sua ubbidienza. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Giovanni 17:19. Ascoltiamo anche le sue parole in Giovanni 4, versetti 31 e 32. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Anche noi dobbiamo offrire noi stessi in sacrificio vivente a Dio, come è scritto in Romani 12 nei primi due versetti. Io devo confessare che quando simbolicamente mi avvicino all'altare e il fuoco diventa rovente, comincio a indietreggiare. E credo che questo capiti a tanti di voi. Vorrei poter dire che faccio sempre cose che piacciono a Dio, come disse Gesù Cristo, ma non posso farlo. Tutti i credenti di oggi sono messi davanti alla continua sfida dell'ubbidienza per piacere a Dio. Questo dovrebbe darci molto da pensare. Ricordiamo che questo fu il problema del re Saul, quando il profeta Samuele dovette rimproverarlo con queste parole: Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti, la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. Prima Samuele, capitolo 15, versetti 22 e 23. Se noi apparteniamo al Signore Gesù, cioè se siamo salvati, dobbiamo offrirgli il nostro cuore e la nostra vita. Il Signore Gesù non vuole delle vuote dichiarazioni di fede, ma desidera che noi crediamo in Lui attivamente. Infatti in Giovanni 6:29 Gesù disse: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato». Continuiamo la nostra lettura del testo leggendo i versetti 3 e 4 del capitolo 6. Il sacerdote indosserà la sua tunica di lino e si metterà dei calzoni di lino a contatto con la pelle. Toglierà la cenere dell'olocausto consumato dal fuoco sull'altare e la metterà accanto all'altare. Poi si spoglierà delle vesti e ne indosserà delle altre e porterà la cenere fuori dal campo, in un luogo puro. Dio ha dato istruzioni in dettaglio persino per quanto riguarda le vesti che dovevano essere indossate dal sacerdote. La sua veste doveva essere lunga, e questo era comune a tutti i sacerdoti, ma doveva indossare anche delle mutande di lino, perché il corpo doveva essere completamente coperto, intendendo simbolicamente che niente di noi stessi doveva apparire. In Galati 5, nei versetti dal 19 al 21, abbiamo un elenco di queste opere. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Dio non può accettare le opere della carne, ma soltanto quelle che sono frutto dello Spirito Santo. Anche di queste opere abbiamo un elenco sempre in Galati, al capitolo 5, un po' più avanti, nei versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il sacerdote si toglieva le vesti quando venivano rimosse le ceneri e indossava quindi un abito pulito. Questo era un ricordo continuo della universale contaminazione del peccato. Le ceneri sull'altare rappresentavano principalmente il giudizio del peccato e anche loro erano contaminate e quindi dovevano essere tolte e messe in un luogo pulito. Che vivida immagine questa della deturpazione del peccato. I versetti 5 e 6 di Levitico, capitolo 6, ci parlano del fuoco. Leggiamoli. Il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di riconoscenza. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Qui troviamo un altro avvertimento che riguarda il fuoco che doveva restare acceso continuamente. Al mattino si doveva provvedere a una scorta di legno e l'offerta veniva fatta per tutto l'accampamento. Questo era il sacrificio del mattino. Sull'olocausto veniva poi messa l'offerta di pace. Il fuoco sempre acceso sull'altare dovrebbe ricordarci che il fuoco divino brucia in continuazione. Per coloro che rifiutano di credere in Cristo, questo fuoco rappresenta l'ira di Dio, come ci viene detto in Giovanni 3, al versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E qui, con questo versetto molto significativo, molto forte, ci fermiamo qua per quanto riguarda la riflessione di oggi. E domani andremo avanti per esaminare la legge dell'oblazione di cui ci parla il passo dal versetto 7 al versetto 8, sempre di questo capitolo 6 del libro del Levitico. A domani.